Se chi lotta e resiste è il tuo simile, ascolta
La rabbia del sabato sera.
La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili.
Ogni sabato alle 15 su Radiazione la voce delle lotte in diretta con collegamenti e interviste. A cura di Michelinio Pernambucano, del nonno e di Sir Arthur Francarelli. E ricorda, come ha detto Putin a Erdogan,
arrivi che fai passare.
Avete davanti in automatico. Ed eccoci alle 17:21, puntuali come immigrati svizzeri.
Sì, proprio un orologio svizzero questa trasmissione. Abbiamo avuto i soliti problemi, però siamo con, grazie ai nostri tecnici a domicilio, siamo riusciti a almeno a fare un accenno di trasmissione. E diciamo che eravamo partiti bene tutti quanti in orario, dopo ci sono stati sempre le solite problemi tecnici, però adesso l'abbiamo risolto e quindi metteremo su un po' di musica, poi ci saranno anche i vari collegamenti previsti, insomma.
Sì, uno dei collegamenti, il primo che avremo, si riferisce al Nomuos. E se sia più osceno una guerra che stermina esseri umani o un culo?
Sì, è stato molto, molto particolare questa, appunto, questa multa che è arrivata, perché comunque non si sapeva che si potesse, uno potesse rischiare anche per una, un'azione così anche un po', diciamo, goliardica, per così, per un sedere mostrato, giusto, romano, no?
Ma poi non è che uno si è messo in piazza e ha mostrato il culo, c'era della gente che lo filmava in un prato e si è girato e gli ha mostrato il culo, cioè che cazzo vuoi della mia vita?
Sì, sì, che comunque sono sempre delle, così, delle azioni che succedono ogni tanto durante le manifestazioni, però adesso si rischia grosso, perché insomma si rischiano, diciamo, no, dal punto di vista penale, ma si rischia una grossa ammenda amministrativa, si parla all'incirca di 6.000 euro.
Adesso giusto? Sì, te la leggo, perché l'ho ricevuta. Eccolo qua, leggiamo un po' la storia prima di mettere la controsigla. Il 21 agosto, all'inizio del concentramento, per una passeggiata nella sughereta di Niscemi in direzione Parabole del Muos, i poliziotti si sono accaniti su di noi filmando e rifilmando i presenti. A un certo punto mi sono abbassato i pantaloni e mi sono fatto riprendere il sedere in segno di protesta contro questa provocazione. Adesso mi è stata inflitta una multa da 5.000 a 10.000 euro, 3.333 se pago entro 60 giorni, per offesa alla pubblica decenza.
Beh, insomma, non è, diciamo che ci impressiona molto, insomma, comunque entro 60 giorni 3.000 euro, insomma, non è anche una cifra, diciamo, abbastanza elevata, perché praticamente, quanto ho capito, allora, entro 60 giorni, se no, quanto ammonterebbe?
Il tra 5.000 e 10.000.
Ho capito, 5.000 e 10.000, quindi...
Ma va a pari passo con un altro militante Nomuos che è stato multato per 2.880 euro perché durante la perquisizione gli hanno contestato il possesso di CD masterizzati che teneva in auto per ascoltarli.
Ah, e anche questo, insomma, si rischia grosso, insomma, e... Evidentemente non sanno più dove attaccarsi e adesso si attaccano perfino a CD masterizzati, proprio non ho parole.
Ma magari Nomosa e anche sono stati 100 per il 9 agosto 2013, una manifestazione, 129 denunciati. 50 denunciati che verranno processati il 26 gennaio per un picnic con tanto di bambini e nonni, palloncini e panini, per il 21 settembre del 2013. E questi sono solo alcuni esempi delle denunce che stanno piombando sui noi un MUS. Per cui direi che gli mettiamo la controsigla barricate.
Ok, comunque noi ci teniamo a dire che le nostre canzoni sono originali. Allora, Romano, cosa ci riservi allora per oggi pomeriggio, questo più o meno ormai siamo all'orario degli aperitivi e quindi noi siamo passati dall'orario della merenda agli orari degli aperitivi. Ecco, vediamo un attimo che sta provando a cinzonare, come dico io.
Sto provando a mettermi in diretta, diciamo.
Ok, allora intanto che...
Pronto? Allora, ci siamo, un attimo e ti metto in diretta.
Ok, adesso andiamo con la diretta.
Mi senti?
Sì, bene.
Un attimo che dobbiamo alzare i volumi qua. Fai un pronto prova.
Pronto prova.
Sì, si sente allora. Sì. Si sente, no? Senti nelle cuffie? E adesso ti sentiamo. Allora, ti abbiamo chiamato perché sei protagonista. Ti abbiamo già sentito, penso un anno fa, mi pare, ci eravamo sentiti in diretta proprio per dare una qualche manifestazione, no, MUOS. Che tra l'altro è una lotta di cui non si parla molto, nonostante stia continuando e avendo anche una buona partecipazione.
Esatto, sì. La lotta non si è mai fermata, chiaramente come tutte queste situazioni, anche alti che bassi, però fatto sta che adesso stiamo compiendo 7-8 anni di movimento e quindi stiamo cominciando a battere qualche record di continuità e con anche dei risultati parziali abbastanza interessanti che poi di per sé questo del MUOS per oltre un anno che sono stati invalidati da tutta una serie di forzature istituzionali attualmente anche impugnata a livello legale per diretto intervento poi del governo su tutta la faccenda, cosa che se volete possiamo anche approfondire.
Allora, il motivo per cui ti chiamavamo anche oggi è perché tu sei una delle tante vittime di un accanimento giudiziario contro il movimento No MUOS che sta anche sperimentando delle forme abbastanza nuove di repressione, proprio per cercare di piegare ogni singolo partecipante.
Esatto, praticamente la strategia è quella di incorporare gli attivisti con tutta una serie di mega multe e di altri provvedimenti. Il quadro è che subito dopo il dissequestro del MUOS per via di una sentenza del Tribunale del Riesame di Catania dal 3 agosto, diciamo molto paradossale, che è stata sottolineata, sono scattati tutta una serie di provvedimenti giudiziari, di invio a giudizio oppure direttamente già definizione di scadenze processuali. Sostanzialmente il primo grosso blocco sono 129 attivisti di per giudizio per aver occupato la base nel 9 agosto del 2013, è seguito un altro blocco di che ci sarà un processo di denunce ad altri 50 per un picnic fatto dentro il perimetro della base, quindi si preparano dei maxi processi, non aveva dove i maxi processi, una volta si faceva la mafia, adesso si fanno anche lotta contro il MUOS e contro le guerre. In questo contesto sono cominciati ad arrivare tutta una serie di provvedimenti mirati e molto originali, diciamo. Il primo per esempio è stato fatto da un compagno qua di Ragusa che è stato, diciamo, dopo una perquisizione della sua auto vicino al MUOS, molto accurati, non hanno trovato niente. Si sono attaccati al fatto che lui avesse in macchina dei CD materializzati per uso personale, chiaramente, e gli hanno contestato la contraffazione di CD con una multa che è stata proprio confermata, perché infatti è venuta ad agosto, multa confermata l'altro ieri, di quasi 3.000 euro. Il mio caso è un caso diverso, ma mi sto diventando comico, perché noi il 21 di agosto abbiamo organizzato un trekking No MUOS proprio nel bosco della Sugherese, il bosco del quale euro, ma se pago le 60 al giorno sono 3.333 euro, quindi diciamo un ulteriore fatto di questi di questa strategia dell'onoramento, secondo loro, noi in realtà non ce lo vogliamo affatto, per provare a smorzare il morale che comunque rimane sempre abbastanza combattivo dei compagni. Diciamo, quando si attaccano a queste cose è evidente che ormai si sta cercando proprio di lasciare tutto il possibile, attaccarsi a qualsiasi rischio per piegare le reti a un movimento che comunque non sono in una situazione dove non esistono grandi realtà politiche, organizzate eccetera, ma dimostrano di non esistere davvero ostacolare con questo di militarizzazione, tra l'altro di tipo planetario, perché MOS è un sistema internazionale mondiale che quindi già la CIA si è ritardato per qualche anno, il funzionamento appunto è stato bloccato dal fatto che gli scimmi non hanno potuto completare i lavori, quindi diciamo cerchiamo di farcela pagare e anche con questi mezzi, con queste storie.
Che sicuramente è un metodo che funziona, perché fa anche perdere un sacco di tempo poi ai movimenti in benefit per raccogliere i soldi, per comunque riuscire a coprire queste pene pecuniarie, chiamiamole così.
Sì, noi diciamo abbiamo accumulato veramente delle cifre esorbitanti, in questi giorni i legali guardano i conteggi solo per le multe, perché abbiamo centinaia di multe per pochi stradali, anche con costi a persona molto alti, ricordi sempre nel 2013, chiaramente abbiamo fatto quasi tutti gli attivisti, opposizione, deciso di non pagare le multe, per cui ci saranno probabilmente passaggi in tribunale, ulteriori passaggi per vedere come finiranno le storie, però è chiaro che si può anche vedere, si può arrivare al punto che poi bisognerà versare queste cifre, ma nonostante al di là di questo comunque ci sono spese legali per affrontare tutte queste battaglie nei tribunali, che in ogni caso impongono un impegno e impegnano molte energie da parte dei movimenti. Noi infatti abbiamo lanciato un appello a livello nazionale a sottoscrivere sul sito nomos.io, ci sono tutti gli estremi lì a sottoscrivere, perché abbiamo veramente un'ingentissima mole di spese legali da affrontare, sia con processi a singoli attivisti, sia con i mega processi, i maxi processi, come li chiamavano, che cominceranno il 1 e il 23 gennaio a 50 compagni e poi verranno via tutti gli altri. Quindi non c'è anche questo appello, che approfitto, della vostra disponibilità che lancio a diciamo, aiutarci a sottoscrivere.
Cercheremo sicuramente anche di rilanciarlo. Una domanda, visto lì dalla profonda Trinacria, come si vede il movimento contro la guerra a livello nazionale, una guerra che è sempre più presente ai nostri confini?
Guarda, noi siamo sempre l'altra frontiera, quella sud, qui la guerra ce l'abbiamo. Gli sbarchi di migranti che diciamo a cui assistiamo giornalmente, noi proprio per esempio nella mia provincia di Ragusa c'è Pozzallo, ci sono gli hotspot, quindi le conseguenze delle guerre arrivano, poi tutte le nostre basi sono direttamente coinvolte, vedi Sigonella nelle guerre in atto in Medio Oriente, in Libia, e quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto rispetto al movimento in generale, noi siamo sforzati anche l'anno scorso, anche ai primi di quest'anno, di promuovere un percorso unitario di tutte le realtà di war contro la guerra, come si vogliono chiamare, antimilitariste, per cercare di mettere in atto in Italia delle mobilitazioni serie, come quelle che si facevano un tempo, e ora diciamo in questi anni, con una situazione molto più aggravata, non si sono riusciti a fare per una frammentazione, una disarticolazione dei movimenti per piattaforme abbastanza divergenti su alcuni punti, per cui non solo auspichiamo che ci siano percorsi unitari, ma auspichiamo che si incrementi la sensibilizzazione. distorsione della realtà politica, al tema guerra, che è stato molto, guerra e militarismo, è stato molto sottovalutato negli ultimi anni, per cui ci siamo trovati un po' scoperti. Volevo anche approfittare per dire che noi il 2 ottobre scorso abbiamo fatto una manifestazione nazionale a Niscemi, abbastanza riuscita, siamo andati attorno alla base, siamo riusciti a disobbedire a tutte le prescrizioni di divieti che ci avevano fatto rispetto alla, diciamo, al percorso, alle cose dove non vanno, alle cose proibite, eccetera. E quella mobilitazione del 2 ottobre era inserita in una settimana di mobilitazione internazionale indetta da una rete che si chiama Global Work contro la militarizzazione dello spazio, in una settimana in cui ci sono state mobilitazioni contro le basi militari prevalentemente americane in tutti i continenti. Quindi, diciamo, siamo riusciti a essere dentro un percorso che per noi è stata una cosa molto importante, perché essere in piazza quel giorno mentre si manifestava in tutti i Corei, in Giappone, in Nord Europa, in America Latina, è stato qualcosa di molto bello e che ha consolidato anche dei legami che negli anni abbiamo stretto con questa rete.
Perfetto, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento. Purtroppo stiamo veramente trasmettendo, soprattutto oggi, in maniera molto precaria, ma sicuramente ci riaggiorneremo e ci risentiremo in maniera di avere anche poi anche una qualità di uscita migliore per rilanciare la lotta No Muos, che appunto, come ricordavamo adesso, non è solo No Muos, ma a questo punto riguarda il mondo intero.
Certamente, io vi ringrazio sempre a nome di tutta la nostra realtà.
Grazie, buona serata.
Grazie.
E massima solidarietà da noi. Ciao.
Grazie, ciao.
È stata interessante questa intervista, anche se breve, spero che si sia sentito qualcosa. Adesso vediamo questo mixer UZZ che è stato portato apposta per la radio, con la speranza che non sequestrino anche questo. E comunque interessante, però io appunto volevo un po' illustrare anche per gli ascoltatori, sentire, ma oltre a un discorso di occupazione del suolo da un punto di vista appunto militare, c'era un problema proprio di salute pubblica, cioè su questo discorso del No Muos, no?
Sarebbe anche perché... Aspetta, adesso ho spento totalmente il mio microfono. Eccolo. Okay. Il microfono sta prendendo in maniera ambientale, è strano, perché prova a mettere giù quello e usare questo, o questo.
Proviamo.
Non andava però.
No, non va perché non è stato attaccato. Quindi, fin questo ci sono arrivato anch'io. Ma ha un problema ambientale questo qua?
Sì, che prende tutto.
Cioè, prende tutto in che senso? Cioè, occupa tutta,
no, qualunque suono ci sia, anche da qualunque parte arrivi lo rimanda.
È un microfono buono probabilmente.
Sì
buono. Ah, e questo qua è anche quello che avevo donato io alla radio, giusto?
Ah, ecco perché è un microfono buono.
Ecco, comunque c'era un discorso anche proprio di salute pubblica, quanto so, per il discorso No Muos, perché comunque si parla appunto di per la guida di questi droni, che sarebbe un punto d'appoggio tra le basi che sono in America, e quindi questi droni praticamente in questo sistema di collegamento tra farebbe da ponte per il volo di questi droni, no? E quindi vengono utilizzate delle onde elettromagnetiche potentissime, giusto?
Sì, è come vivere a fianco di un microonde aperto.
Sì, infatti. Quindi sembra che ci sia un problema proprio di salute pubblica intorno a questo progetto militare. Questo progetto militare che punto è, Romano, tu che hai seguito più da vicino questa protesta? È già attivo questo ponte?
È stato bloccato, risbloccato dalle autorità italiane, hanno qualche problema con i satelliti che c'è stato lo scorso mese, comunque lo stanno sperimentando ed è uno dei punti di diamante per l'estendere la guerra oramai esistente. Infatti, comunque, se ti ricordi, tutti i nostri ministri, anche l'ultimo Presidente del Consiglio, quello che abbiamo oggi, sono orgogliosi del fatto che siamo la più grande portaerei statunitense nel Mediterraneo. Quindi significa che siamo un bersaglio legittimo di guerra.
Sì, ce ne sarebbe da dire, potremmo fare una trasmissione sulle armi di distruzione di massa che sono presenti nel nostro paese. Basta, se qua vicino abbiamo a Beviano, in cui sono presenti da poco, state portate da poco, e le bombe termonucleari B12 60, che ne hanno una cinquantina appunto ad Aviano, e che sarebbe una nuova forma di evoluzione delle bombe nucleari, no? Perché praticamente l'arma nucleare nel momento che è un'arma che può praticamente provocare un'ecatombe, no? È sempre stata utilizzata molto a scopo deterrente, no? Quindi noi abbiamo queste armi qua, però ce le abbiamo anche dall'altra parte e non le utilizziamo. Però sono state create queste bombe termonucleari che sono alta perforazione, possono praticamente prendere degli obiettivi da un punto di vista su un cerchio limitato, no? Su un'area molto limitata. Quindi è stato modificato il concetto di arma nucleare, perché non è più considerata dal punto di vista militare come appunto un'arma deterrente, no? Ma gli verrà dato in futuro, se verranno utilizzate in futuro, saranno delle armi nucleari comunque che prenderanno una zona limitata, e quindi di conseguenza gli esperti militari dicono che avranno più possibilità di usarle, perché l'opinione pubblica non reagirebbe come se fosse slanciata, come è stata lanciata Hiroshima e Nagasaki. Non so se ho capito il concetto, cioè è stato modificato la tecnologia militare su queste bombe termonucleari per questo motivo qua. Sono le B-1260, sono delle bombe ad alta perforazione, sono state fatte apposta per raggiungere dei bunker sotterranei. Faccio un esempio, e senza contare poi adesso questa guerra di questi droni, perché ad esempio Obama viene considerato il presidente che, diciamo, che non ha voluto intervenire nelle zone, in teatri di guerra, è praticamente anche Nobel per la pace, al tempo è stato dato Nobel della pace sulla fiducia, no? Al tempo.
Ma infatti qualcuno, no? Vedevo che dicevano: se vince la Clinton farà la guerra. Ma cazzo, Obama cosa ha fatto? No, spiegatemi. Cioè, Libia, Tunisia, che ha detto un po', Egitto, Siria, Ucraina. Certo. Non basta, no?
Sì, no, ma infatti perché... Ma
cosa doveva fare?
Infatti...
No, cosa vuole fare la Clinton di più?
Cioè, i droni, dal punto di vista militare, sono considerati nella cerchia là nei politici, diciamo, statunitensi, vengono chiamati come la falce di Obama. Praticamente Obama ha utilizzato tantissimo questi droni per azioni militari mirate, ed è un tipo di è un armamento ormai che siamo arrivati a livelli proprio futuristici, perché praticamente viene eliminato l'essere umano in questi bombardamenti, e quindi da queste basi americane loro vedono gli obiettivi e li lanciano. E questo è stato utilizzato in maniera massiccia da Barack Obama, appunto, e gli danno l'appellativo alla falce di Obama. Ok?
Quindi, il piccione della pace.
Sì, quindi sugli armamenti ne avremo da parlare, anche sulle il ruolo che ha l'Italia in questo, insomma, in questa prima linea che continua così a appoggiare la linea di servi proprio degli americani, come si suol dire da questo punto di vista. E infatti di conseguenza, cioè, se andiamo anche al discorso che facevamo prima, no, possiamo allacciarsi al referendum, perché dicono
metti un pezzo musicale prima che ho già lanciato il
no, ma per il discorso del governo, no, che adesso il governo fa quello che vuole, cioè il Parlamento è già stato esautorato, sì. Capito? È stato esautorato quanti, 20 anni fa, e quindi andavamo a sto discorso, cazzo, io pensa, ma niente, Dio. Vabbè, ok, ho detto così un po' parlando un po' in Veneto, quindi speriamo che sia rimasto circoscritto.
Esatto.
Nel frattempo che è circosciso, ecco, nel frattempo che ti intervistavi un compagno in un MOS, io te mi vedevi ciccionare col telefonino qua, ho detto, sì, questo qua è venuto qua a fare un cazzo, e in realtà io ho tirato fuori dei gruppi che a te potrebbero piacere. Ci sono un gruppo che il nome è proprio 16, quindi 16, e un altro sono i Caius, no? Questo gruppo 16, quindi voi, se vi interessa, scrivete 16 Google e band e viene fuori questo gruppo. Ha fatto un ultimo album che si chiama Lifespan of a Mut. Vi propongo tanto, sono brani anche lunghi di 5 minuti, quindi vi propongo il primo dell'ultimo album di quest'anno, che si chiama Landlopper. E è un gruppo statunitense, Los Angeles, fa principalmente sludge metal. E metal, diciamo che è un misto appunto tra metal, hardcore, punk, così, ma molto sparato, mi ha molto impressionato. Ok, allora andiamo ad ascoltare i 16. We'll be right back. Ma è piaciuto allora.
Oggi
gruppo.
Quanti ne abbiamo?
Allora oggi dovremmo averne in teoria 23, giusto?
23 siamo già.
Ci sia, no, scusate, se 22 sabato 22 ottobre.
Allora, una notizia che arriva da Palermo con tensioni e scontri tra dimostranti e cordone delle forze dell'ordine a Palermo. Dove Renzi, prima di far bastonare gli universitari, ha detto: paese che taglia sull'università non ha futuro. È un Twitter fantastico.
Eh sì, lui è proprio bravo con i Twitter. Twitter e Facebook sembra che li abbia proprio inventati lui. Non c'è niente da fare, è un genio da questo punto di vista. E sì, appunto, Italia l'università. Vabbè.
E lui dice che diciamo? È sbagliato, eh.
Da che pulpito diciamo Italia all'università? Vabbè. Ecco, allora, e di conseguenza dopo i manifestanti si sono incazzati, è iniziato un mega tafferuglio dopo questo Twitter.
No, no, che l'ha detto durante l'inaugurazione dell'anno accademico, perché le università italiane stanno, a parte anche tipo l'Università di Padova ha dato spazio a un grosso convegno su difesa e sicurezza, perché l'Università di Padova si distingue ovviamente per essere in primo piano in queste politiche di sterminio. E visto che l'università è pubblica, libera, indipendente, si sta anche dando come platea alla campagna elettorale per il referendum di Matteo Renzi. Quindi vediamo proprio questa università frutto del fascismo, perché non è mai stata defascistizzata, e nel 2016 abbiamo dentro all'università gli allievi dei fascistoni che sono stati mantenuti lì da, come si sa, fare nelle università, e continuano a fare il loro lavoro di servi. E in questo ci sarebbe qualcosa da dire quando qualcuno dice che bisogna dare finanziamenti pubblici all'università. A che cazzo d'università bisogna dare finanziamenti pubblici?
Mistero della fede, dici?
Mistero della fede, perché è proprio una fede. Tu devi avere fede che l'università, essendo pubblica, è libera.
Invece noi sappiamo che non è proprio così. Infatti ultimamente è venuto fuori queste conferenze che sono state tenute nelle varie università italiane su, appunto, sulla sicurezza, su, sembra quasi che siano così, sia una richiesta di arruolamento quasi, no? E così.
Sì, sì, no, è venuta anche fuori la pubblicità che i laureati in difesa e sicurezza, che non si sa in cosa cazzo si laureino, sarà come stuprare, come ammazzare, come dissezionare le persone, ma hanno un lavoro assicurato.
Beh, ma è difesa e sicurezza anche da un punto di vista informatico, vero? Molto probabilmente.
No,
non c'entra niente, non c'entra assolutamente niente.
Anche se il motto che c'era all'Università di Padova sembrava preso dal Grande Fratello, e invece era della Universitas Universitas Libertatis, col cazzo in culo che è dell'Università di Padova, più sicurezza e più libertà.
Più sicurezza e di conseguenza molta più libertà. Va bene, sono che
almeno
sono...
Bush diceva dovete rinunciare alla libertà per la sicurezza. Invece l'Università di Padova ha passato tutto a pie pari, più sicurezza, più libertà.
Infatti dopo ci chiediamo come mai nelle università italiane non ci sono docenti stranieri, no? Perché l'università italiana, invece di rinnovarsi da questo punto di vista, è rimasta ferma con la propria cerchia di baroni, ed è un'università che prepara praticamente i lavoratori, i futuri lavoratori, i futuri, diciamo, la futura classe a espatriare praticamente, no? E quindi l'università italiana è, da questo punto di vista, a parte scherzi, non è presa assolutamente bene, perché il livello dell'università e nel mondo sono anche, vengono classificate anche in base a i docenti stranieri in cui vengono insegnati. Invece nelle università italiane gli docenti stranieri badano bene a non metterci piede. Ecco, allora, te hai altre notizie qua, così, collegamenti, li abbiamo già finiti i collegamenti, basta, sono tutti agli spritz?
Più che altro li abbiamo saltati perché erano tutti molto prima, per cui direi che anche noi mettiamo su magari ancora allora, un pezzettino musicale e poi ci dedichiamo anche noi a uno spritz.
Va bene, allora,
Già... Il grosso risultato di oggi pomeriggio è che il sistema funziona.
Sì, infatti, che siamo riusciti a farlo funzionare anche per le prossime trasmissioni della radio. Allora, io come ti ho promesso, prima io ho portato anche questa sera i Caius, che è un gruppo sono stati, diciamo, i precursori, gli artefici, diciamo, dello stoner rock. E è un gruppo anche questo statunitense, della californiano, del sud della California, che si è sciolto nel 97.
Che genere è?
Stoner rock, che anche ieri sera alla fine c'era un mega concerto qua, non sono riuscito a venire, e c'era anche un mega concerto stoner rock in un pub a Villa del Conte. E anche quello non sono riuscito ad andare, alla fine sono optato per 2-3 bicchieri di Sasso Nero con vecchi amici.
Allora, hai scoperto da dove arriva il Sasso Nero?
Sì, è un vino emiliano, pensavo che fosse più giù, in realtà è un vino emiliano, è molto tosto, sembrava appunto un vino della Basilicata, che posti là in realtà è emiliano. Va bene, allora noi andiamo con i Caius, il brano è Shine.
Caius.
Cazzo?
Sì, non sono male, volevo prendermi...
No, no,
ho sbagliato il microfono. Allora, questi Caius non sono male, volevo prendermi anche il vinile, costano un sacco di soldi i vinili di questo gruppo qua. I Caius sono quotati, costano un bordello di soldi a 50 euro su, 50-60 euro.
50-60 euro è arrivato, sì, un vinile?
Sì, sì, perché i vinili di gruppi vecchi sono quotati, probabilmente non hanno stampato tanto, così, e quindi...
Beh. Negli anni 90 non era venuto fuori quelle macchine che tu mettevi il vinile in polvere e con l'MP3 ti tiravi fuori il tuo vinile stampato a poco prezzo?
Ah, può essere, può essere. Ho sentito, sì, che c'erano queste macchine. Dopo c'è anche per i libri, praticamente, c'era venuto fuori queste qua dopo, però non so se si abbiano preso, come sia. Probabilmente li useranno per fare i bootleg, probabilmente, no? Che adesso è pieno il mercato di bootleg, attenzione, molto. Che adesso è venuta fuori questa moda dei vinili, e quindi è pieno di falsi in giro. E amici che hanno preso trombate da 30, 40, 50 euro così, perché fanno questi prodotti che sembrano gli originali, in realtà non sono gli originali. La cosa, diciamo che la cosa, diciamo, per gli ascoltatori, e quello che fa conoscere un, per riconoscere un disco che non è originale, che è un bootleg, la cosa migliore è vedere un attimo la stampa della copertina, i colori. Se ti risultano un po' strano, troppo vivaci, così, molto probabilmente. E dopo all'interno è la busta, che molte volte nelle buste ci sono le foto, no, dei cantanti, così, e c'è la stampa con appunto le fotografate, ci sono vari componenti del gruppo, anche i testi, così. Invece molte volte nei bootleg si trova proprio la busta completamente bianca. Capite? Allora quello là è proprio un segnale, così. Comunque è pieno di queste piccole truffe nei mercatini, insomma.
Ma è cambiato il senso di bootleg, però, da quando me lo ricordo io, perché noi andavamo a caccia invece di bootleg, ossia di registrazioni non autorizzate, live o altro. E li pagavamo, sì, anche cari.
Sì. Sì, no, ma ci sono anche quello. Ci sono dei bootleg invece che si sa già che sono registrazioni non autorizzate, e quindi di concerti, così, e molte volte sono registrate ancora meglio. Infatti i bootleg tedeschi sono molto quotati, le registrazioni dei bootleg tedeschi sono molto quotati, e quindi è quello. Ma quello si sa già, cioè tipo
solo... Ma ti conto che poi, tra l'altro, nella storia dell'economia, cazzo, ho le mani libere dal microfono, bellissimo. Così come Windows deve il suo successo alla diffusione dei CD pirata del suo sistema operativo che hanno infestato tutto il mondo, il rock deve la sua fortuna come mercato ai bootleg, perché sono stati i bootleg che poi hanno spinto le persone a comprare dischi, perché non esisteva né in cielo né in terra, sì, che uno comprasse un disco.
Sì, sì, no, ma quello che intendevo io di bootleg è proprio una copia fatta passare per originale.
Questo è marca cavallo.
Sì, capito, però è pieno i mercatini, così. No, addirittura in certi negozi, c'è un negozio di dischi qua a Padova, quindi non dico il nome, però puoi fare un po' di conti quanti negozi di dischi ci sono qua a Padova. Comunque vedeva Nevermind di Nirvana in vetrina, la ristampa, comunque del vinile, a 25 euro, che non è una mazza, no? Perché le Nevermind di Nirvana ci vuole intorno ai 50 euro, dai 35 in su, capito? Perché non ne hanno stampate tante. E lui le vendeva ed era un bootleg. Infatti dopo un po' è sparito dalla vetrina, perché qualcuno sarà tornato indietro al negozio.
Ma io,
così,
quasi tutto i miei averi musicali arrivano da quel negozio grazie appunto a questi bootleg.
Sì, sì, ma sono d'accordo.
Ho comprato una collezione punk, cioè, erano 15 CD 4 euro.
No, no, ma da questo punto di vista qua...
E c'era l'elenco delle canzoni contenute.
Sì, sì, sì.
Che
ma
già
io...
solo quello 4 euro le valeva, eh.
No, no, ma infatti, no, no, ma sono d'accordo con te. Però è così, quindi bisogna stare attenti
se te la vendi a 50 è neculata.
Sì, però non puoi farlo passare per una roba originale, capito? Perché l'originale vale di più e quindi fai questo prezzo così, è una piccola truffa. Infatti dopo se non hanno più in negozio, quando c'erano stati momenti che tappezzavano la vetrina, vuol dire che un motivo ci sarà, insomma, sì, di queste cose.
È ambivalente, non è lui che truffa, ma tu che ti senti furbo. Cioè lui truffa sul tuo sentirti furbo, perché compri a metà prezzo una cosa.
Sì, anche quello può essere, perché il problema è che quando c'è stata la diffusione dei CD, no? È stato stampati pochi vinili, quindi i vinili degli anni 90, quando c'è stata la diffusione dei CD, valgono tanto perché ne hanno fatti pochi, cioè tipo, non so, i vinili di Vasco, ok? Quello del periodo dai 90 in su, non so, cos'è, c'è chi dice no, cos'è che c'è, adesso non mi ricordo.
No, prima c'è chi dice no.
Sì, infatti, cos'è che, diciamo, quelli successivi.
Ho smesso di comprare LP nell'87.
Vabbè, comunque...
Ho fatto male, dovevo continuare.
Comunque, chi ha un vinile di Vasco dagli anni 90 in poi, non lo stia a regalare, perché può valere intorno, addirittura parlano di 100 euro, tipo.
Ma il mio bollicino invece non vale un cazzo.
No, bollicine no, perché al tempo ne hanno stampato un sacco di cose. Ce l'ho anch'io a casa bollicine e non vale, l'ho trovato per 10 euro.
Ma ho cofanetto con i primi 3 LP degli AC/DC.
Là se bisogna vedere la stampa, anche quello è un fattore.
È così... un EP che era inedito nei loro pezzi, che è lo stesso che fece la sigla finale di Blues Brothers, Jailbreak.
Ah, ok, ho capito. Ma è originale, in vinile?
Sì.
Allora tientelo caro, perché secondo me può valere. Casomai ti faccio saper dire la quotazione, insomma, di questa cosa qua. No, comunque il mercato dei vinili è un mercato...
Mio fratellino l'ha venduto qualche anno fa, però avendo pietà, un mio amico l'ha acquistato lui e mi ha detto, ce l'ho io, non preoccuparti.
Sì?
Vabbè. Te lo ridò quando vuoi.
Sì, perché infatti, signori ascoltatori, cioè, adesso c'è sta moda dei vinili, però comunque i vinili sono molto contati. Se avete dei vinili a casa, assolutamente, prima di regalarli o darli a poco prezzo, guardate la valutazione. Un modo per guardare la valutazione è di collegarsi al sito famoso sul compravendita di vinili, che è Discogs.
Sì?
Sì, e là vedi tutto quanto, vedi la stampa, il periodo, così, e quanto può valere, hai capito? E quindi là, e comunque su questo sul mercato dei vinili, cosa vuoi, cosa c'è da dire? I nuovi costano tanto, costano molto, perché perché c'è un vinile, diciamo, che esce adesso, mi pare, cos'è quello dei, c'è il vinile di, diciamo, cos'è che è l'ultimo che hanno fatto, cosa può valere, il che ho visto che mi sono rimasto impressionato dal prezzo, come si chiama adesso, mi sfugge il nome, quel gruppo che fa funky sparato, no, Per Jam, mi confondo con, vabbè, comunque questo gruppo qua adesso mi verrà in mente, comunque l'ho visto a 50 euro quando il CD vale 25, quindi il doppio del prezzo, insomma, e questo qua non è che abbia molto senso, però la moda dei vinili magari di una certa epoca, che adesso sta gente, la gente, anche i ragazzi giovani hanno cominciato a Red Hot Chili Peppers, era il gruppo, ecco, Red Hot Chili Peppers, l'ultimo di Red Hot Chili Peppers ho visto in negozio, vale, costa un sacco di soldi, e l'ultimo in vinile, non riesco a capire come mai.
Quanto dura?
Non lo so quanto duri, però penso come gli altri, insomma, cos'è, un'oretta?
Un euro al minuto.
Cosa?
50 euro d'erba durano di più.
Infatti. Però il fatto che appunto i vinili, ci sia questa, di nuovo il mercato dei vinili, sta dando una mano ai negozi di dischi, perché vedo che comunque c'è un negozio di dischi che così c'era sempre la solita gente, più di tanto non mi sembrava che vendesse, adesso questa moda dei vinili anche appunto vecchi ha cominciato a non riempirsi di nuovo i negozi di dischi. Ho visto le nuove generazioni, mi ha impressionato. appassionato, perché vedi anche tanti ragazzi giovani che si stanno dando i vinili, quindi magari è un mercato che ha sempre il suo fascino. Dopo impostare un'attività sulla vendita di vinili è un po' abbastanza, secondo me, rischioso, però è anche bello perché c'è di nuovo questo, diciamo, folklore intorno al mondo della musica che si era perso con i CD o con gli MP3. Insomma, c'è un modo per vedere le copertine dei musicisti, le foto, scambiarsi opinioni sui brani, prezzi musicali, così, perché anche la grafica, no, del vinile era bello, così vedere, stare e poi vedere e dopo uno lo prende in mano, arriva un altro, magari un amico, una persona che era là, dice: bello sto disco, io sono andato a vedermi il concerto, e così inizia un po' una piccola, insomma, si è riavvivata un po' la comunità dei audiofili, come si può dire, dei rocchettari, diciamo, padovani, insomma. Questa è una cosa simpatica, insomma, una cosa che mi piace molto.
Più vinile per tutti, e salutiamo.
Sì, salutiamo.
Voglio uno spritz adesso, basta.
Ecco, perfetto, perfetto, perché siamo stati anche bravi per
stare. Abbiamo tenuto la postazione, nonostante sì. Tutto.
Sì, grazie ai nostri tecnici a domicilio che sono piombati qua.
Mollando tutto all'improvviso.
Sì, sì,
arrivando.
Sfido qualsiasi radio a avere i tecnici nostri che riescono sempre comunque a riuscire ad avere un risultato, insomma. Va bene, allora noi ci lasciamo
con Somewhere Over the Rainbow.
Ok, ci
non si
vediamo.
Sa perché, ma è la sigla finale della Rabbia del Sabato Sera, cioè è stata messa su per caso la prima volta 4 anni fa ed è rimasta.
Dai, allora ce l'ascoltiamo e ci sentiamo sabato prossimo dalle
15 non precise
fino alle
18:30 non precise.
Ok, allora sabato prossimo, e grazie a tutti per l'ascolto.
Ciao Bay.
Ciao Bay.
Find me, oh, somewhere. Mm-hmm.